Amen. Accomodatevi pure, fratelli e sorelle. Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere ancora una volta dal capitolo 6 del Vangelo di Matteo, i versetti dal 5 al 15. Il testo è sempre lo stesso, però andiamo avanti nell'esposizione di dell'insegnamento che il Signore Gesù ci ha dato riguardo alla preghiera. Questa serie di predicazioni, vi ricordo che ha come titolo la preghiera negli ultimi giorni, perché è la preghiera specifica e precisa che il Signore ha insegnato affinché fosse il modello della preghiera dei cristiani, del popolo di Dio che vive negli ultimi giorni, cioè dei cristiani. Quindi leggiamo dal versetto 5 del capitolo 6 del Vangelo di Matteo. Quando pregate, Gesù dice, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno, ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Fermiamoci qui con la lettura. Una delle domande che più spesso mi viene rivolta, soprattutto da giovani credenti, è: qual è la volontà di Dio per la mia vita? E se qualcuno di voi, o se voi vi state ponendo, vi siete posti questa domanda, dovete sapere che, oltre ad essere molto comune, cioè tutti quanti ce la poniamo o ce la siamo posta, è anche una domanda molto difficile, molto profonda, alla quale bisogna rispondere, e bisogna rispondere in modo coscienzioso. Noi abbiamo sentito Luis poco fa dire: sono qua perché voglio conoscere qual è la volontà di Dio per la mia vita, voglio sapere che cosa devo fare, dovrò fare nel futuro. È un giovane, non ce l'ha detto, ha 21 anni, e a 21 anni ci si pongono queste domande. Ma se qualcuno di voi in questo momento, in particolare oltre al nostro fratello Luis, si sta ponendo la domanda qual è la volontà di Dio per la mia vita, io voglio porre a voi un'altra domanda, e la domanda è: ma che cosa vuoi sapere davvero? Cosa vuoi sapere davvero? Se la tua domanda circa la volontà di Dio riguarda, che so, chi devi sposare, quale carriera devi intraprendere, dove devi andare a vivere, se devi restare qui in Sicilia o se dovresti andare via dalla Sicilia, o se dovessi venire in Sicilia o in qualunque altro posto, se la tua domanda riguarda: ma che cosa succederà in questa situazione che adesso è in sospeso nella mia vita, come andrà a finire questa lite con quella persona, o il mio rapporto con questa persona, o con il mio datore di lavoro, o qualunque altra situazione, se la tua domanda è questa, allora è un po' difficile rispondere, perché noi non sappiamo come rispondere. Perché quando si menziona la volontà di Dio, si parla di quanto c'è di più alto nell'essere più grande dell'universo. La volontà, che è il punto più elevato di qualunque essere ragionevole, ma la volontà di Dio, che è l'essere più grande che c'è nell'universo. Quindi quando parliamo della volontà di Dio, parliamo della cosa più grande riguardante la persona più grande. E dobbiamo anche sapere che spesso perfino la volontà dell'uomo, la nostra stessa volontà, è un grande mistero. Perché dico questo? Tutti quanti noi conosciamo l'Epistola ai Romani. Nell'Epistola ai Romani, a un certo punto, l'Apostolo Paolo dice queste parole. Dice: quello che io faccio non lo capisco. Infatti io non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. In altri termini, non capisco neanche come funziona la mia volontà. Vorrei fare una cosa, desidererei fare qualcosa, poi faccio quello che non voglio fare o non faccio quello che vorrei fare. La volontà dell'uomo spesse volte è misteriosa, figuriamoci la volontà di Dio. Quindi rispondere a che cos'è e qual è la volontà di Dio, si rischia di dare una risposta facile a una domanda difficile, e dare una risposta facile o con facilità a una domanda difficile è estremamente pericoloso. Quindi è importante soffermarci questa mattina e cercare di capire che cosa significa. Che cosa noi stiamo chiedendo quando noi preghiamo sia fatta la tua volontà in terra così come è fatta nel cielo? E cominciamo da questo, dal mistero della volontà di Dio. Nel Nuovo Testamento, se qualcuno di voi legge il greco o potesse leggere nell'originale, troverà due parole che sono tradotte in modo vario e che significano, due parole diverse, che significano volontà, ma hanno un significato molto ampio, molto vario. Per esempio, può significare ciò che si desidera. Noi ce l'abbiamo, no? Questa parola volere, il verbo volere, per noi viene coniugato anche al vorrei, io vorrei, ed esprime un desiderio, giusto? Perciò anche nel greco è così, il verbo volere esprime anche un desiderio. Oppure vorrei significa anche ciò che mi piace. Cosa vuoi? Tè o il caffè? Se io sono inglese sceglierò il tè, se io sono italiano, americano, non so, europeo, in genere sceglierò il caffè. Significa io preferisco, no? Quindi volere significa anche preferire, gradire. Cosa vuoi nel senso di cosa ti piace? Noi vogliamo quello che ci piace, noi non vogliamo quello che non ci piace. Io vorrei avere amicizia con una persona che mi piace come personalità, come si comporta. Non voglio avere amicizia con una persona che mi è antipatica, no? Quindi volere significa desiderare, significa esprime un gradimento, ciò che ci si compiace, ma volere significa anche, viene tradotto anche come ciò che ci si propone di fare. Io voglio, ho intenzione di fare questo. Io voglio significa io mi propongo di fare questo. E questo è tanto presente negli uomini quanto anche presente in Dio, con una sola differenza: che volere in Dio ha un significato che nella volontà degli uomini non c'è. Perché ci sono cose che Dio vuole, che significa che Lui le ha determinate e che accadranno, per forza, perché le vuole Dio, è la volontà di Dio. Mentre noi possiamo anche determinare di, che so, andare a casa uscendo da questo luogo, è il nostro desiderio, è la nostra volontà, è il nostro piacere, è la nostra intenzione, è il nostro piano, ma chi lo sa se arriveremo a casa uscendo da questo luogo? Se Dio decide una cosa, non c'è possibilità che questa cosa non accada, perché Dio è onnipotente, non solo è onnisciente, ma è onnipotente. Per esempio, per noi potrebbe esserci un impedimento, la strada viene ostruita da qualche cosa, ma che chi può ostruire il cammino di Dio? Chi gli può impedire di fare quello che egli vuole? Il nostro Dio è nei cieli, è scritto nel Salmo 115, e Lui fa tutto ciò che gli piace. E una cosa che Dio desidera, Lui la fa. Una cosa che Lui stabilisce, Lui la fa in modo che accada. Nessuno si può opporre alla sua volontà. Quindi quando si parla della volontà di Dio c'è questo aspetto che non può esserci nella volontà degli uomini. E nella Bibbia si parla del Deus revelatus, cioè del Dio rivelato, e del Deus absconditus, cioè del Dio nascosto. C'è un versetto in particolare sopra tutti gli altri che ci mostra questo doppio aspetto della divinità e della volontà di Dio. Deuteronomio 29:28. In alcune versioni è Deuteronomio 29:29. Ascoltate cosa dice: le cose occulte, le cose nascoste appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Nella volontà di Dio ci sono cose che sono state chiaramente rivelate. Quali sono queste cose che Dio ci ha rivelato? I Suoi comandamenti, quello che Lui vuole che noi mettiamo in pratica. Avete visto cosa dice Mosè? Quelle cose rivelate sono per noi perché mettiamo in pratica tutte queste parole, le parole di tutta questa legge. Ma ci sono cose che Dio non ci ha fatto conoscere, che appartengono al suo segreto proponimento, alla sua volontà misteriosa. Questo è il Dio nascosto. Se si sapesse tutto di Dio, che Dio sarebbe? Quindi queste cose che Lui ci ha fatto conoscere sono i Suoi comandamenti, i Suoi precetti, ciò che Lui desidera, ciò di cui si compiace, ciò in cui Egli gioisce. Ce li ha fatti conoscere nel corso della storia della redenzione. Per esempio, in Deuteronomio 4:8 dice così, leggiamo questo versetto. Queste sono cose che è opportuno che ciascuno di noi abbia ben presente. Deuteronomio 4:8 dice: qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi espongo oggi? Dio aveva dato la legge al popolo di Israele, e nel libro del profeta Michea è scritto con chiarezza quello che Dio vuole dagli uomini. Io uomo, Michea 6:8, o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e che tu cammini umilmente con il tuo Dio? L'Apostolo Paolo dirà la stessa cosa scrivendo ai Romani e dicendo che agli ebrei sono stati dati affidate le rivelazioni di Dio. In Romani capitolo 3, al versetto 2, agli ebrei sono state affidate le rivelazioni di Dio. Questa è la volontà rivelata di Dio, però c'è una volontà segreta di Dio. Ci sono cose che Dio vuole che non ha fatto conoscere. Per esempio, le cose che dovranno accadere nel futuro, che a volte per certi scopi precisi lui si compiace di far sapere, magari dando queste parole che preannunciano ciò che sarebbe accaduto. Ma in tante cose, nella gran parte dei casi, il Signore semplicemente non ce le fa conoscere. Noi possiamo quindi riconoscere che ci sono cose che sappiamo che Dio vuole. Dio vuole che gli uomini non mentano, per esempio, non dicano bugie, non dire falsa testimonianza. Dio vuole che gli uomini non commettano peccati di qualunque genere, non rubino, non commettano adulterio. Questa è la volontà di Dio. Ma a questa volontà si può resistere e questa volontà può essere infranta. Gli uomini purtroppo continuano a mentire, continuano a commettere adulterio, continuano a rubare, continuano ad uccidere, continuano ad odiare, sebbene Dio non voglia che gli uomini lo facciano. A questa volontà di Dio si può resistere, ma c'è una volontà che necessariamente si verificherà. Una delle cose, per esempio, è quello che noi troviamo in Atti capitolo 2, il versetto 23, in cui l'apostolo Pietro dice che Gesù Cristo è stato dato nelle mani dei giudei e nelle mani dei romani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Certo, l'uccisione del figlio di Dio è stato il più grande peccato che gli uomini abbiano potuto commettere, ma allo stesso tempo è stata la volontà di Dio che Cristo fosse ucciso, che Cristo morisse sulla croce, perché soltanto morendo sulla croce avrebbe potuto pagare il prezzo del riscatto delle anime nostre. E non c'era possibilità che ciò non accadesse. Dio l'aveva stabilito, Dio l'aveva prestabilito avanti la fondazione del mondo, e questo era un suo decreto che doveva verificarsi. Quindi torniamo al nostro testo. Noi preghiamo: Padre nostro, sia fatta la tua volontà. E la domanda è: ma per quale volontà noi preghiamo? Ora, è importante che comprendiamo questo: in Dio non c'è una molteplice volontà. Quando noi preghiamo che la volontà di Dio sia fatta, noi preghiamo che entrambi questi aspetti della volontà di Dio si compiano. In Dio non c'è schizofrenia, come ci fossero due volontà, una volontà in un senso, un'altra in un altro, una più alta, una più bassa. No, c'è una sola volontà. E quando noi preghiamo la tua volontà sia fatta, noi preghiamo che entrambi questi aspetti della sua volontà si compiano. Noi preghiamo affinché in terra, tra gli uomini, a cominciare da noi stessi, quelli che nominano il nome del Signore, si ubbidisca ai comandamenti di Dio. Quando noi preghiamo: Padre, sia fatta la tua volontà, noi lo chiediamo perché sappiamo che quelli che amano il Signore osservano i suoi comandamenti. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Perché noi preghiamo perché amiamo il Signore e che quelli che amano il Signore siano persone che sono ubbidienti. Chi ama Dio e trasgredisce i comandamenti di Dio, non si cura dei comandamenti di Dio, è un ipocrita. Chi dice di amare Dio e non mette in pratica i comandamenti di Dio è un ipocrita. Giovanni lo dirà molto chiaramente nella sua epistola: se noi diciamo di amare Dio ma odiamo il nostro fratello, noi la verità non è in noi, noi mentiamo. Quando noi preghiamo sia fatta la volontà, noi siamo quelle persone che stanno dicendo: Signore, io voglio impegnarmi a conoscere e a mettere in pratica la tua volontà. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, la gradita, la perfetta volontà di Dio. Quando noi preghiamo: Signore, sia fatta la tua volontà, noi stiamo dicendo: Signore, aiutami a comprendere, a conoscere, aiutami a valutare cosa tu vuoi, cosa tu desideri, cosa tu richiedi, cosa tu hai detto dagli uomini. Tu vuoi che gli uomini credano in Cristo, ma tu vuoi anche altre cose. Questo non è un vago e generico richiamo all'amore, alla fratellanza. Quando noi preghiamo sia fatta la tua volontà, noi stiamo chiedendo a Dio che ciascuno di noi per conto proprio possa impegnarsi coscienziosamente a conformarsi alle richieste di Dio, tanto nelle cose facili quanto in quelle che sono difficili, tanto nelle cose piccole quanto in quelle che sono grandi, tanto nelle cose vicine tanto in quelle che sono lontane, perché chi è fedele nelle cose minime lo sarà anche nelle grandi. Sia fatta la tua volontà è la preghiera di chi, svegliandosi al mattino, si domanda: Signore, cosa vuoi che io faccia in questo giorno? Nel mio lavoro, nella mia famiglia, nelle cose normali della vita. Se la domanda è: Signore, sia fatta la tua volontà, cosa vuoi che io faccia nella mia carriera fra 1, 2, 10 anni, quando sarò grande, quando mi sposerò, con chi mi sposerò? Spesse volte saremo confusi, ma se noi ci chiediamo con quali atti, o Signore, io posso dimostrare oggi che io ti amo, con quali atti posso dimostrare nella mia famiglia che io ti amo, con quali atti posso dimostrare al mio lavoro che io ti amo, con quali atti posso dimostrare a scuola che io ti amo, con quali atti posso dimostrare con mio fratello, con mia sorella che io ti amo, con quali atti posso dimostrare nei confronti dei miei genitori, delle persone che sono malate, delle persone che io incontrerò in questo giorno, anche occasionalmente, che io sono uno di quelli che ti ama. Quali parole sono le parole di uno che ti ama e ubbidisce a te? Allora, questo è il significato del sia fatta la tua volontà. Noi preghiamo che in terra, tra gli uomini, tra di noi, personalmente, nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle, nella nostra chiesa, nelle persone che appartengono al popolo di Dio, non ci siano ipocriti, che gli ipocriti siano smascherati e, se è il caso, esortati, corretti, rimproverati e quindi riportati a sanamente. Noi preghiamo che la nostra chiesa sia un punto di luce, e noi preghiamo che ciascuno di noi sia una persona che dà testimonianza. La tua volontà sia fatta in terra, in questa terra, in questo vaso di terra. ma preghiamo anche perché si compia ciò che Dio ha stabilito. C'è un salmo molto bello, che è il Salmo 57, che è un salmo particolare perché Davide lo scrisse in un momento difficile della propria vita, cioè quando veniva perseguitato da Saul e dovette nascondersi nella caverna, vi ricordate? E Davide in quella caverna, minacciato da un re potente, minacciato da un esercito che era contro di lui, dice: Signore, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te. Mi sono rifugiato in questa caverna cercando di trovare protezione, ma quella caverna poteva diventare la sua tomba, vi ricordate? Perché Saul salì proprio sull'imboccatura di quella caverna per fare i fatti propri e avrebbe potuto scoprire che Davide era là dentro. E voi sapete benissimo che trovandosi in una caverna praticamente erano in trappola, avrebbero fatto lui e il suo esercito la fine dei topi. Quindi io mi rifugio in questa caverna, ma non confido in questa caverna per essere salvato. La mia fiducia, Signore, è in te. Io, Signore, l'anima mia cerca rifugio in te. All'ombra delle tue ali io mi rifugio finché sia passato il pericolo. E poi al versetto 2 dice: io invocherò Dio, l'Altissimo. E qui viene tradotto così: che agisce in mio favore. Nella vecchia riveduta e in altre versioni dice che compie i suoi disegni su di me. Io invocherò l'Altissimo, io chiamerò Dio, io pregherò il Signore, colui che compie i suoi disegni su di me, colui che agisce, colui che porta a compimento quello che lui ha stabilito per me. Quando noi preghiamo la tua volontà sia fatta, noi esprimiamo anche questo concetto. Il puritano Stephen Charnock dice così: la preghiera non desidera alcun cambiamento in Dio, ma chiede a Dio che egli conceda le cose che ha immutabilmente voluto comunicare, le cose che egli stesso vuole dare, ma che non darà senza la nostra preghiera come mezzo perché le conferisca. In altri termini, se Dio ha stabilito di fare qualcosa, infallibilmente ha stabilito di farlo, ha stabilito anche i mezzi affinché quella cosa si possa fare, e la preghiera è una di queste. Facciamo un esempio: Dio ha stabilito di guarire una persona miracolosamente. Lui la guarirà e la può guarire, e la guarirà generalmente in risposta alla preghiera di persone che chiedono la guarigione per quella persona. Perché così è: Dio ha stabilito di salvare degli uomini mediante l'ascolto del Vangelo. Ma come vengono salvati questi uomini? Ci vuole qualcuno che predica il Vangelo. Quindi Dio, che ha stabilito la salvezza mediante l'annuncio dell'Evangelo, ha stabilito che ci siano degli uomini, delle persone che annunciano l'Evangelo. Dio ha stabilito di conferire le sue grazie attraverso la preghiera. Gesù dice: voi, le vostre parole non siano tante, perché Dio sa le cose di cui avete bisogno, ma non ci dice: non pregate, perché Dio vi darà ugualmente le cose di cui avete bisogno. Avete capito, no? Non dobbiamo pensare di persuadere Dio con la quantità delle nostre parole, ma dobbiamo chiedere a Dio le cose di cui abbiamo bisogno, perché Dio si compiace nel darci le cose che noi gli chiediamo. Anzi, Dio ha stabilito di darci le cose dietro la nostra richiesta. Quindi se qualcuno dice: ma se Dio ha stabilito ogni cosa, a che serve pregare? Questa è la risposta. La sua volontà infallibile ha infallibilmente stabilito che Lui ci darà le cose anche attraverso la nostra preghiera. E questo è un grande incoraggiamento a pregare, vero? Certo, noi non sappiamo in certi casi come andrà a finire una cosa, ma noi sappiamo che dobbiamo pregare affinché Dio si compiaccia di rispondere alle nostre suppliche. E sappiatelo, quando noi preghiamo e Dio si compiace di rispondere, Lui rallegra il nostro cuore con la sua risposta. Quindi comprendete che quando noi preghiamo sia fatta la tua volontà, noi stiamo pregando perché tutta la volontà di Dio sia fatta, la volontà dei suoi decreti e la volontà dei suoi precetti. E qual è il segno della nostra devozione? Sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. È la preghiera dell'ubbidienza, della speranza, della trasformazione della terra e del cielo, della terra, come affinché la terra divenga come il cielo. In questa terra la volontà di Dio non è fatta, ma quando noi preghiamo sia fatta la tua volontà in terra così come è fatta nel cielo, noi stiamo dicendo: Signore, fa che questa terra divenga il paradiso, fa che questa terra possa essere il luogo dove Dio non è più bestemmiato, dove si adorano gli idoli, dove si mente, dove si uccide, dove si odia, dove si distrugge, dove le famiglie si sfasciano, dove i figli vengono abbandonati, dove gli uomini e le donne si maltrattano. Fa che questa terra sia un luogo di pace, di gioia, d'amore, di perfezione, di giustizia, di verità. Noi preghiamo prima di tutto come segno di devozione, di speranza e la sottomissione alla volontà di Dio, anche quella dei suoi decreti, la sua volontà sovrana, è un aspetto di questa devozione. Ci sono cose che noi possiamo dire, siamo certi che Dio le desidera. Ma per esempio, l'apostolo Paolo scrive a un certo punto ai Romani che aveva il desiderio di andare a Roma, e aveva il desiderio di andare a Roma non per vedere il Colosseo o Città del Vaticano, non c'erano ovviamente, non aveva il desiderio di fare il turista a Roma, aveva il desiderio di andare a Roma per predicare il Vangelo, per edificare quei credenti, per dare loro qualche dono spirituale, per ricevere conforto da quei credenti, no? Ora, non è un buon desiderio questo? Ma certo, noi certamente è una cosa buona, però non era certo che il Signore gliel'avrebbe concesso. E guardate cosa dice scrivendo ai Romani, Romani 1:10. Io dico, chiedendo sempre, io faccio menzione continuamente di voi, dice Paolo, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, finalmente, per la volontà di Dio, io riesca a venire da voi. C'è questo desiderio, è un buon desiderio, è una cosa buona, ma non lo so se Dio me lo permetterà. Ma io prego affinché Dio me lo permetta e rimango umilmente sottomesso alla sua volontà. In altri termini, chi prega così? Qualche tempo fa mia moglie ha sentito qualcuno che le ha detto: noi, sai, preghiamo con la preghiera decretale, cioè noi ordiniamo a Dio di rispondere. Questa è una impietà. Noi, piuttosto che ordinare a Dio, preghiamo che si compia di ciò che Dio ha ordinato che accada. Paolo stava pregando così, diceva: io ho il desiderio di venire tra di voi, ma non lo so se Dio me lo permetterà. Se Dio lo permetterà, se questa è la sua volontà, se per la volontà di Dio, Dio mi concederà di essere tra voi, io comunque prego questo. Dio decreta, non siamo noi a farlo, e chi può pretendere di modificare ciò che egli ha stabilito? Chi può resistere alla sua volontà sovrana? Pregare in modo devoto significa pregare in completa dipendenza della sua volontà sovrana. Chi non lo fa, lo fa per orgoglio e per follia. E chi sono questi folli orgogliosi? Beh, esistono folli orgogliosi, per esempio i manipolatori. Esistono persone che vogliono sostituirsi a Dio, che vogliono giocare a fare Dio e vogliono e sono sempre pieni di pensieri perché vogliono che accadano certe cose e allora manipolano le persone affinché la loro volontà si faccia. Magari queste persone si persuadono, e a volte alcune di loro sono profondamente persuase, ingannate esse stesse, che la loro volontà coincide con quella di Dio. E queste persone sono quelle che sono disposte a fare qualunque cosa purché la loro volontà, che loro si ingannano sia quella di Dio, si possa realizzare. Sono capaci di mentire, sono capaci di schiacciare gli altri, sono capaci di manipolare le situazioni, perfino di commettere dei reati, dei crimini, purché ciò che loro desiderano, che pensano sia la volontà di Dio, si compia. Questi sono folli, orgogliosi. Ci sono poi persone che invece sono ansiose, non hanno una fede sufficiente nel Signore, che tutto quello che Dio ha stabilito per loro è buono. E allora pensano che per migliorare la propria condizione ci devono mettere del proprio. E se io non faccio questo, il Signore non mi può benedire. E se io non faccio così, il Signore non mi può concedere questa cosa. Sapete qual è la condanna di queste persone? La condanna è che saranno sempre frustrate, sofferenti, saranno sconfitte e alla fine saranno perfino condannate da Dio. Perché si vogliono sostituire a Dio. Non siate ansiosi del domani, non siate ansiosi di quello di cui vestirete, di quello che mangerete, il vostro Padre Celeste sa le cose di cui avete bisogno, limitatevi a chiedere, dacci oggi il nostro pane quotidiano, senza pensare al companatico, sarà lui ad aggiungere le cose che vi servono in più. La vogliamo abbandonare? Questa follia del volerci sostituire a Dio? La vogliamo abbandonare questa follia dell'essere ansiosi, che se io non faccio questo allora non si può verificare questo e allora chissà? Calma. La calma della camera della preghiera è: Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Guardate Gesù nel Getsemani. Gesù che ci ha insegnato a pregare sia fatta la tua volontà, nel Getsemani è la perfetta illustrazione del modo in cui noi dobbiamo affrontare e abbracciare la volontà di Dio. Gesù è oppresso da un peso tremendo, sa che sta per andare sulla croce e che lì su quella croce sarà coperto dai mali del mondo. Sa che più che quei chiodi, più che il dolore fisico, ciò che lo tormenterà maggiormente sarà l'abbandono del Padre, e prega: Padre, se è possibile, fa che questo calice passi oltre a me. Ma poi dice: ma non la mia, la tua volontà sia fatta. Questa è la devozione autentica. Noi esprimiamo i nostri desideri dinanzi a Dio, ma poi ci sottomettiamo alla volontà sovrana di Dio. La sofferenza non deve essere ricercata da noi, ma dobbiamo comprendere che ciò che Dio ha stabilito è il meglio per noi e per gli altri. Dio può operare e opera e agisce attraverso di noi, ma anche senza di noi. Nella nostra confessione di fede, nella parte, nel capitolo 5, dove si parla della provvidenza divina, c'è un paragrafo che dice così: nella sua ordinaria provvidenza Dio fa uso di mezzi, la preghiera, gli uomini, la predicazione del Vangelo, i medici nella guarigione, le medicine, no? Non dobbiamo preoccuparci di nulla. Dio, nel compiere quello che Lui vuole, normalmente utilizza dei mezzi. Nella sua ordinaria provvidenza Dio fa uso dei mezzi, ma, ascoltate, è libero di agire al di fuori di essi, al di sopra di essi o contro di essi. Vuol dire che se Dio non vuole che tu muori, se un medico ti dà un veleno, quel veleno non avrà effetto. Questo è il senso. E vuol dire se c'è qualcuno che sta tramando contro di te, ma Dio vuole che tu non ne abbia del male, quelle trame non riusciranno. Dio normalmente utilizza dei mezzi, ma è libero di agire al di fuori di essi, al di sopra di essi, contro di essi. Noi crediamo nei miracoli, questi sono i miracoli della provvidenza di Dio. E vedete, quando noi preghiamo: Padre, sia fatta la tua volontà, non è liberatorio questo pensiero, questa preghiera. Non dobbiamo dire a Dio quello che deve fare. Noi stiamo dicendo: Signore, io abbraccio la tua volontà, come Cristo. Cristo dice: Padre, se è possibile passi oltre a me questo calice, ma io abbraccio la tua volontà, non la mia, la tua volontà sia fatta. Abbraccia la volontà di Dio per la tua vita, questo ti darà pace. Sì, anche la preghiera sia fatta la tua volontà e la sottomissione alla volontà permissiva di Dio. In Dio c'è una volontà permissiva. Che cosa significa? Non che Dio approva che accadano delle cose che sono cattive, oppure che Dio sia passivo, inoperoso, assente ed è un semplice spettatore delle cose che accadono. Questa idea, no? Dio è passivo. No, no, non è questo. La volontà permissiva di Dio è questa. Immaginatevi questa scena, no? Voi vi mettete in testa di volere rapinare una banca. Ora, rapinare una banca è chiaramente contro la volontà di Dio. Che cosa può accadere? Ma potrebbe accadere che Dio vi ferma. Lui potrebbe intervenire e vi distrugge, no? Mentre voi state andando, io voglio andare a rapinare una banca, mentre vado a rapinare una banca mi viene un infarto e io muoio. Dio mi ha colpito, mi ha impedito di rapinare la banca, perché no? Dio lo può fare, oppure vi può impedire in molti altri modi di farlo. Vi è mai capitato di avere dei proponimenti peccaminosi? Io sì. Mi ricordo soprattutto nella mia gioventù, quando mi facevo dei piani di fare certe cose che erano chiaramente contro la volontà di Dio. Eppure per una ragione o per un'altra quei piani mi fallivano sempre. Non sempre, purtroppo a volte mi ci sono riuscito, ma in molti casi succedeva qualcosa che non riuscivo a fare quello che mi ero determinato. Dio era intervenuto, lo può fare, ma se non lo fa, se non ci impedisce di rapinare una banca, per esempio, potrebbe avere un altro proponimento, è quello che noi moriamo nel tentativo della rapina, cioè entriamo, facciamo la rapina, c'è un vigilante che ci spara e moriamo. Lui voleva che ci raggiungesse il suo giudizio, e il suo giudizio ci raggiunge attraverso la pallottola di un vigilante, oppure no? Magari lascia che facciamo la rapina e che tutto vada bene e che ci portiamo un sacco di soldi appresso e che nessuno scopra che siamo stati dei rapinatori e che ci godiamo la nostra, il frutto del nostro furto per tutta la vita, per poi però, quando ci presenteremo davanti a lui, mandarci all'inferno. In ogni caso Dio è sempre in controllo della situazione. Lui permette che certe cose accadano per compiere i suoi proponimenti. E questa non è un escamotage o una via d'uscita per farvi dire: vabbè, allora qualunque cosa succede io devo essere sempre contento. No, questo è il segno della devozione. Se tu sei uno di quelli che prega davvero sia fatta la tua volontà, devi riconoscere che Dio, anche quando permette che accadano cose malvagie, è in controllo nella situazione. Anche quando accadono cose che sono indesiderabili, anche quando accadono cose che ci fanno soffrire, anche quando accadono cose che noi non vorremmo che mai accadessero, questo è il segno della nostra devozione. Padre, la tua volontà sia fatta, non la mia. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. E non c'è niente di fatalistico, niente di passivo in tutto questo, quando è fatto con uno spirito di fede, perché noi abbiamo la ferma comprensione e fiducia che Dio è giusto in tutto quello che fa, giusto anche quando a noi ci tocca di soffrire. Noi cantiamo un inno che dice: questo amaro calice che tu oggi porgi a me, che è amaro come il fiele, lo berrò, Signore, perché io so che questa è la tua volontà. Come ha fatto Gesù? Come ha fatto Gesù? E l'ultima cosa, e questa è la cosa importante, ma voglio concludere, è che sicuramente sia fatta la tua volontà e che noi ci sottomettiamo alla volontà dei precetti di Dio. Io ricordo precisamente, come se fosse oggi, ero un giovane credente, avrò avuto 21 anni, 22 forse, e pregavo ai piedi del letto dove dormivo: Signore, voglio fare la tua volontà, voglio fare la tua volontà, rivelami la tua volontà, fammi conoscere la tua volontà. E ricordo che a un certo punto alcuni versetti passarono davanti alla mia mente. È stata un'esperienza stranissima. Avevo letto la Bibbia, forse l'avrò letta a quell'epoca, l'avrò letta 2, 3, 4 volte, non lo so, ma questi versetti, come una specie di catena, passarono alla mia mente ed erano questi. Prendeteli, forse vi può essere utile. Prima Tessalonicesi 4:3, che dice così: questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione. E poi subito dopo quest'altro versetto, prima Tessalonicesi 5:18: questa è la volontà, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. E poi un altro versetto, prima Pietro 2:15, che dice così: come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi come io sono santo. Scusate, ho letto 1:15, no, non era questo, era, anche questa è sicuramente la volontà, ma il versetto era quest'altro, 2:15, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. E poi ancora, 1 Pietro 3:17, che dice così: è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. E poi 4:19, che dice così: perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele creatore facendo il bene. Cosa ne ho tratto? Quale insegnamento ne ho tratto? Ho detto: Signore, io ti sto chiedendo qual è la tua volontà, tu me l'hai detto. Vuoi che io sia santo? Vuoi che io sia puro nella mia vita sessuale? Vuoi che io ti ringrazi sempre in ogni momento della mia vita, in ogni circostanza della mia vita? Vuoi che io accetti di buon grado le sofferenze e che continui a fare il bene affinché quelli che fanno il male non abbiano niente da dire? Vuoi che io accetti quello che tu mi doni? Insomma, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più. Questa è la volontà di Dio. Quando noi preghiamo Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, noi preghiamo: Signore, aiutami, aiutaci a vivere santamente, ad essere sempre contenti, grati in ogni circostanza, ad essere persone che sono abbondanti nel fare il bene e che sono persone che accettano di buon grado anche le sofferenze. 2 o 3 parole e ho concluso. Primo, cosa significa che noi preghiamo: Padre nostro, sia fatta la tua volontà? Significa che noi non siamo capaci di fare la volontà di Dio. Significa che se Gesù ci ha insegnato a pregare Padre nostro, sia fatta la tua volontà, e significa tutto questo, chiaramente noi non abbiamo la forza per fare quello che Dio vuole e dobbiamo affidarci a Dio. Sia fatta la tua volontà è la preghiera di chi è disperato rispetto alle proprie forze. Un arminiano non può pregare così, perché pensa: io il Signore vuole che io credo, io ho la capacità di credere, devo credere. No, io so benissimo che non ce la faccio ad essere santo, non sono capace di essere santo, non ci riesco, ho bisogno del tuo aiuto. Quindi sia fatta la tua volontà, che cos'è? Che preghiera è, fratelli? È la preghiera di chi sa di avere, di chi sa di dover dipendere da Dio ogni giorno, fratelli, e questa è la nostra più grande necessità. Abbiamo bisogno di mantenerci umili. Quando pensiamo di essere capaci, noi non lo siamo affatto, non lo siamo più. Ci pensate? Dio ascolta e risponde alle nostre suppliche, Dio ascolta e risponde alle nostre preghiere. E perciò se c'è qualcuno che dice: sì, ma io non ci riesco a fare la volontà di Dio, c'è questa preghiera: supplica il Signore, sia fatta la tua volontà, Lui risponderà. La seconda cosa è che è grave non preoccuparsi di fare la volontà di Dio, non pregare affinché essa sia fatta in terra come è fatta nel cielo. Non fare la volontà di Dio significa fare la volontà propria, significa fare la volontà del diavolo. Gesù l'ha detto: voi siete figli del diavolo e volete fare la sua volontà. O facciamo la volontà di Dio o facciamo la volontà nostra, che è quella del nostro padre, che è il diavolo. Quindi è grave quando vediamo qualcuno che che mente, che odia, che profana il giorno del Signore, che non onora i propri genitori, che si abbandona all'impurità, a desiderare ciò che non gli spetta, che invidia, che mormora, che nomina il nome di Dio in vano. Questa persona non sta facendo la volontà di Dio, deve essere corretta, deve essere corretta. E l'ultima cosa, ricordatevi, fratelli, sorelle, che solamente fare la volontà di Dio ci rende felici. La felicità non sta se non nella comunione con Dio. Solo chi osserva i comandamenti di Dio è veramente libero, e solo chi è libero è felice. Mentre se noi viviamo nella schiavitù del peccato, non possiamo conoscere questa felicità. Padre nostro, sia fatta la tua volontà, e sia fatta in terra la tua volontà così come è fatta nel cielo. Probabilmente dobbiamo riflettere anche su quest'altra parte di questa richiesta, ma per questa mattina possa essere questa la nostra preghiera. Amen. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai voluto rivelare la tua verità, la tua volontà, e noi ti supplichiamo affinché possiamo camminare in essa ed essere quel genere di persone che tu gradisci, perché camminano nell'umiltà, perché camminano nella sottomissione, perché camminano nella vera devozione. Signore, noi ti ringraziamo perché abbiamo l'esempio di Cristo, colui che ci ha insegnato a pregare sia fatta la tua volontà, ma che è stato il primo ad abbracciare la volontà del Padre, anche quando questo significava la sua sofferenza e il suo martirio. Ma ti prego che questo stesso sentimento possa essere in ciascuno di noi, e in particolare ti prego per coloro che stanno attraversando momenti di difficoltà e trovano difficile poter pregare così come abbiamo ascoltato, sia fatta la tua volontà. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen.